Dal libro di Raffaele Cantone, Solo per giustizia, edito da Mondadori, capitolo secondo. Negli ultimi tempi ho lavorato tantissimo per cercare di chiudere i procedimenti a me assegnati o di portarli almeno ad una fase il più possibile avanzata, di modo che chiunque riceva in eredità i miei fascicoli non incontri troppo difficoltà nel gestirli. Questo perché è sempre bene limitare i tempi morti della giustizia, che sono un danno in sé, ma anche per un desiderio di lasciarmi dietro il minimo possibile di inconcluso. Desiderio, mi rendo conto, in parte irrealizzabile. In ogni caso, tuffarmi nel lavoro è stato come al solito un buon antidoto per non avvertire troppo il peso del cambiamento cui stavo andando incontro. Proprio oggi pomeriggio, poco prima di andare a casa, la signora Rosaria, che soprattutto in quest'ultimo periodo è stata più di una segretaria, una vera amica e un aiuto indispensabile, ha fatto un'ultima corsa per depositare una richiesta di custodia cautelare, che era una sorta di appendice ad un processo il cui troncone principale si è concluso da pochi mesi. Il triplice omicidio da cui aveva avuto origine risaliva ad un anno prima che entrassi in magistratura. Era avvenuto a Villaricca, comune che confina con quello di Giugliano, dove sono cresciuto e dove all'epoca vivevo ancora. Villaricca, a dire il vero, della sua autonomia di paese conservava soprattutto un curioso soprannome, Pane Cuocolo, dovuto forse ad una sua antica tradizione legata al pane. Nel corso della selvaggia espansione edilizia di Giugliano era divenuta una sorta di enclave dai contorni incerti. Talvolta, lungo una stessa strada, un marciapiede rientrava nel comune di Giugliano e l'altro nel comune di Villaricca, cosa che autorizzava noi giuglianesi a considerare quest'ultima tutt'uno col nostro paese. Molti dei miei compagni ed amici abitavano in zone che facevano parte del territorio di Villaricca, ma davano per scontato di essere di Giugliano. Eppure quella vicenda, a ben guardare, era diversa dagli altri agguati. Era avvenuta un giorno di novembre del 1990, verso l'ora di pranzo e in pieno centro. Qualche giornale aveva definito il volume di fuoco devastante e aveva scritto che chi aveva scaricato quella pioggia letale doveva essere stato un vero e proprio commando di almeno 5-6 killer. Mi imbattei per la seconda volta nel triplice omicidio di Villaricca a distanza di molti anni, quando ero già da tempo entrato in DDA, col compito di occuparmi della criminalità nel casertano. Un giorno mi capitò per caso di parlarne con Luigi Gai, un veterano dell'antimafia napoletana, che si era occupato dei più importanti processi di camorra scaturiti dalle dichiarazioni dei boss pentiti Carmine Alfieri e Pasquale Galasso. All'interno della direzione distrettuale antimafia, Luigi era assegnato alla sezione che si occupava della criminalità organizzata a Napoli e provincia, l'ambiente nel quale in un primo momento si pensava fosse maturato anche quel delitto di cui aveva seguito le indagini sin dall'inizio. Quel giorno Luigi mi chiese alcune informazioni su uno dei collaboratori che gli stavano consentendo di aprire un nuovo procedimento, visto che, come mi spiegò con amarezza, due precedenti processi, fondati soprattutto sull'apporto di un pentito napoletano che poi aveva ritrattato, si erano conclusi con varie assoluzioni. Quel pentito, Raffaele Ferrara, in effetti lo conoscevo benissimo. Proveniva da un clan che operava sotto l'egida dei Casalesi. Luigi predispose una misura cautelare per i vertici del clan, sia per Francesco Schiavone detto Sandokan che per Francesco Bidognetti e per vari altri esponenti di spicco. Ma il riesame annullò una parte delle richieste e soprattutto ritenne insufficienti gli indizi a carico di Sandokan, che all'udienza preliminare venne prosciolto. Nella primavera del 2006, quando il processo era appena cominciato, Luigi Gai venne nominato procuratore aggiunto a Santa Maria Capua Vetere ed il dibattimento fu assegnato anche a me, che nella DDA mi occupavo dell'area casertana. Ormai, visti i soggetti coinvolti, si trattava senza dubbio di un procedimento importante ed anche i fascicoli che lo riguardavano avevano raggiunto una mole più che discreta. Una quindicina di faldoni piena di atti che si erano accumulati in 16 anni, per fare posto ai quali avevo chiesto alla signora Rosaria di liberare una parte dell'armadio, perché volevo averli a disposizione in qualsiasi momento. Non mi rimaneva molto tempo per arrivare alla mia prima udienza con un quadro chiaro della vicenda. Mi tuffai subito nella lettura di tutto quel materiale al quale ora si aggiungeva una cruciale novità. Le dichiarazioni di Luigi Diana, un altro esponente di prim'ordine del clan che si era deciso a collaborare da pochissimo ed aveva, tra le altre cose, confessato di aver fatto parte del gruppo di fuoco. L'agguato, appresi così, era avvenuto con modalità ancora più efferate di quanto avessi saputo all'epoca in cui era stato commesso. La lussuosa Mercedes su cui viaggiavano le tre vittime era partita dall'abitazione di un imprenditore, che secondo i pentiti era coinvolto nell'organizzazione dell'omicidio e si stava dirigendo al centro di Villaricca. All'altezza di una rotonda l'attendeva un furgone bianco con una cabina dotata di apertura scorrevole laterale e due sportelli apribili sul retro, i cui vetri erano stati verniciati di bianco per impedire che si vedesse l'interno. Non appena la Mercedes si era avvicinata al furgone, due uomini, armati di pistole e fucili a pompa, erano scesi dal retro, facendo immediatamente fuoco in direzione dell'autista, mentre altri due, armati alla stessa maniera, erano usciti dal portellone laterale, sparando sui passeggeri. Uno di questi era appena riuscito a scendere dalla macchina prima di essere crivellato dai proiettili. L'altro era riuscito ad allontanarsi di pochi metri, ma era stato raggiunto da un altro killer appostato nelle vicinanze. L'azione era durata pochissimo, il comando aveva abbandonato il furgone ed aveva raggiunto due Saab nere, già pronte per la fuga. Gli agenti del commissariato di Giugliano, avvertiti dalla solita telefonata anonima, si erano trovati davanti a una scena di guerra spaventosa. Due cadaveri sull'asfalto ed uno, quello di Domenico Tambaro, in macchina, crivellato dai colpi di arma da fuoco. Avevano reperito bostoli di armi sia corte che lunghe, di vario tipo, e cartucce caricate a pallettoni, concludendo che le armi usate dovevano essere almeno sette. Nel furgone avevano trovato un foro che metteva in comunicazione la cabina del posto di guida ed avevano rinvenuto un mozzicone di sigaretta, nonché alcune impronte digitali, di cui una chiarissima. Questa impronta, che avrebbe potuto essere la chiave di svolta delle indagini sin dall'inizio, per ragioni inspiegabili, era stata analizzata solo nel 2005 ed era risultata di Luigi Diana, detto Omano Vale. L'unica cosa su cui tutti avevano visto giusto sin dall'inizio era che Mimmuccio fosse l'obiettivo principale del delitto. Domenico Tambaro era infatti tutt'altro che un personaggio di secondo piano e già dalle prime indagini emergeva come un uomo scaltro e intelligente, capace sia di azioni militari che di contatti con ambienti politici ed istituzionali. Giusto poco prima dell'eccidio erano stati a casa sua il vice sindaco e l'assessore ai lavori pubblici del comune di Villaricca, che evidentemente avevano qualche affare di cui parlarne con Mimmuccio. Quanto al movente, Tamboro era stato ucciso perché si era rifiutato di sottomettersi a Francesco Bidognetti, che considerava quel territorio a parte dei suoi domini, malgrado non si trovasse in provincia di Caserta. Rifiuto che aveva espresso in un modo che non lasciava spazio ad equivoci, ossia facendo ammazzare gli uomini dei casalesi che erano stati designati come capozona. Ma come se questo non bastasse, Mimmuccio aveva aggiunto alle sue mire espansionistiche e alla sua insubordinazione un comportamento di aperta sfida nei confronti del capo casalese. L'aveva in più occasioni apostrofato come infame, in presenza di molte persone. Insulto già di per sé gravemente offensivo, ma che negli ambienti camorristici designa i traditori e soprattutto i collaboratori di giustizia, e quindi poteva essere inteso come una sorta di calunnia mirata a intaccare la credibilità del boss rivale. Per questo, secondo i pentiti, l'eliminazione di Tambaro era divenuta per Bidognetti un tarlo ossessivo. La stava pianificando da oltre un anno e alla fine aveva organizzato un comando in cui aveva inserito soltanto uomini di estrema fiducia. Tutti i suoi fedelissimi scelti a Casale di Principe e nei due comuni della provincia di Caserta in cui operava il suo gruppo, cioè Parete e Trento Lucentum. Il dibattimento fu abbastanza veloce. Il presidente della sezione della Corte d'Assise di Napoli, presso la quale si celebrava il processo, aveva stabilito un calendario alquanto ferreo e, malgrado dovessero essere sentiti anche numerosi collaboratori, in meno di 6 mesi giungemmo alla requisitoria. Reputavo che ormai, con il recente contributo di Luigi Diana, le prove acquisite fossero solidissime. Avevano confessato la partecipazione ed operato una precisa chiamata in correità ben due degli esecutori materiali ed altri elementi erano venuti da numerosi collaboratori di giustizia, compresi i boss pentiti Carmine Alfieri e Pasquale Galasso, che pure erano a conoscenza di tutta la vicenda. Esposi il quadro probatorio in una discussione breve e piuttosto tecnica, in cui elencai punto per punto gli elementi e i numerosissimi riscontri acquisiti. La mia requisitoria si concluse inevitabilmente con la richiesta di condanna all'ergastolo per il mandante dell'omicidio Francesco Bidognetti e per gli esecutori materiali Domenico Bidognetti, cugino del boss, Giancarlo Di Sarno, Domenico Feliciello ed un esponente del gruppo di Trentola, che per uno scherzo della sorte è un mio omonimo. Questo Raffaele Cantone me lo sono ritrovato varie volte sulla strada delle mie indagini. Ne ho seguito anche la cattura quando ero latitante e ho ottenuto per lui varie condanne, fra cui almeno un'altra all'ergastolo. Non ho idea di che effetto abbia fatto a lui sentir richiedere la propria condanna al carcere a vita, da una persona col suo stesso nome, ma confesso che io non sono rimasto del tutto insensibile alla notizia che esiste un mio nonno omonimo e che di mestiere fa il killer. Per i pentiti invece chiesi una pena ridotta, proprio per l'apporto collaborativo che avevano fornito. La Corte alla fine accolse tutte le mie richieste e così, dopo 16 anni, i principali responsabili di quell'omicidio vennero finalmente condannati.